Briciole di Magistero.
Che cos'è la parola di Dio? Un seme quasi invisibile all'inizio, poi si sviluppa e cresce. Incontrando il clero diocesano di Aosta il 25 luglio 2005, Papa Benedetto XVI ricorda quel delicato passaggio dall'entusiasmo iniziale per la predicazione di Gesù, che aveva effetti visibili, che produceva spesso anche miracoli eclatanti, al disamore per una parola che ai più sembrava inefficace.
Si vedeva che i malati sono guariti, che tutti ascoltano con gioia la parola «il regno di Dio è vicino». Sembra che realmente il cambiamento del mondo al regno di Dio sarebbe imminente, che finalmente sarebbe finita questa tristezza del popolo di Dio calpestato dagli altri, che realmente Dio sarebbe venuto di nuovo per un suo messaggero e avrebbe preso in mano il timone della storia. Ma poi vedono, sì, ammalati sono guariti, demoni sono espulsi, il Vangelo va annunciato, ma del resto il mondo rimane come è. Niente cambia. I romani dominano ancora, la vita è difficile ogni giorno, nonostante questi segni e queste belle parole. E così l'entusiasmo si spegne e alla fine, come sappiamo del sesto capitolo di Giovanni, anche i discepoli abbandonano questo predicatore che predica ma non cambia il mondo. Che cos'è questo messaggio? Che cosa porta questo profeta di Dio? Si domandano finalmente tutti. Il Signore parla del seminatore che semina nell'agro del mondo. Il seme sembra come la sua parola, come queste guarigioni, una cosa finalmente piccola in confronto con la realtà storica e politica. Come il seme è piccolo, trascurabile. E tuttavia dice, nella forma del seme è presente il futuro, perché il seme porta in sé il pane di domani, la vita di domani. Il seme appare quasi niente, tuttavia il seme è la presenza del futuro, è promessa già presente oggi. E così con questa parabola dice, siamo nel tempo della seminazione. La parola di Dio sembra solo parola, quasi niente. Ma avete coraggio, questa parola porta in sé la vita e porterà frutto.
Dio rischia di passare inosservata, per questo è importante leggerla e rileggerla. Per esempio, grazie anche alle successive interpretazioni che nei secoli le hanno dato i padri della Chiesa. Papa Paolo VI si sofferma sull'attualità di questa tradizione, proprio alla luce dello slancio verso la modernità suggerito dal Concilio. È in visita all'Istituto Augustinianum, famoso appunto per lo studio della patristica, 4 maggio 1970.
Il ritorno ai padri della Chiesa, infatti, da parte di quella, fa parte di quella risalita alle origini cristiane, senza la quale non sarebbe possibile attuare il rinnovamento biblico, la riforma liturgica e la nuova ricerca teologica, auspicate dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Per convincerci di ciò, basta pensare alla particolare funzione che i padri esercitano nella Chiesa, la quale funzione ha fatto adesso saggia, per quanto sobria allusione, il Padre Reverendissimo. Testimoni della fede dei primi secoli, essi sono vitalmente inseriti in quel fatto caratteristico di un essere come la Chiesa, un istituto della Chiesa destinato a sfidare l'usura del tempo, i secoli, inseriti nella tradizione, la quale deriva dagli Apostoli. Le asserzioni dei Santi Padri, come rileva il Concilio, attestano la vivificante presenza di questa tradizione, le cui ricchezze sono trasfuse nella pratica e nella vita della Chiesa che crede e che prega. Si comprende allora quanto sia importante lo studio dei Padri per una più profonda intelligenza della Sacra Scrittura e come sia decisivo per la Chiesa il loro accordo sull'interpretazione della stessa Sacra Scrittura.
Quando ancora la Chiesa cinese viveva in clandestinità, il Papa, che da giovane aveva vissuto da clandestino a causa di ben due dittature, rivolge ad essa un pensiero pieno di affetto. Giovanni Paolo II, Angelus del 21 marzo 1982.
Carissimi fratelli e sorelle, nel gennaio scorso ho indirizzato ai vescovi di tutto il mondo una lettera per invitare le comunità cattoliche a pregare per la Chiesa in Cina e con la Chiesa in Cina. Questa mattina abbiamo offerto nella Basilica di San Pietro il sacrificio eucaristico per questa intenzione così sentita dal cuore di tutti. Incontrandoci ora, come ogni domenica, per l'Angelus, affidiamo le nostre suppliche alla potente intercessione di Maria Santissima, che i fedeli cinesi invocano con fervore e tanta fiducia sotto il titolo di Regina della Cina. Preghiamo la Madre di Dio e Madre nostra perché ottenga dalla misericordia divina i doni, la luce e le forze spirituali affinché, come ho detto nella citata lettera, siano assicurate alla Chiesa che è in Cina le condizioni indispensabili per godere dell'unione anche visibile con la Chiesa di Gesù Cristo, che è una santa cattolica ed apostolica. Cari fratelli e sorelle in Cina, tutti noi siamo uniti a voi con il pensiero, con l'affetto e soprattutto con la preghiera. Mediante la preghiera di tutta la Chiesa, voi, anche se lontani, non cessate mai di rimanere nel cuore stesso della nostra grande famiglia cattolica, nella quale Cristo è incessantemente presente, così come ha promesso. In nome suo vi benedico di cuore. In questa circostanza sono lieto di rinnovare l'espressione della mia simpatia e stima per tutto il popolo cinese al quale va un augurio sincero di prosperità, di progresso e di pace.
Se la preghiera dell'Angelus è quella che lega cielo e terra, viene spontaneo guardare in alto, specie col pensiero a chi quel cielo lo sta percorrendo per davvero. Sono gli anni delle prime esplorazioni spaziali. Giovanni XXIII pensa ai passeggiatori dello spazio. Angelus del 12 agosto 1962.
In questa ora amiamo associare alle intenzioni della nostra preghiera il giovane pilota dello spazio, diletti figli, appartenenti a tutte le genti. Voi siete qui adunati come buoni fratelli, mentre il pilota sta sperimentando in modo quasi decisivo e certo determinante le capacità intellettuali, morali e fisiche dell'uomo, e continua quella esplorazione del creato che la Sacra Scrittura incoraggia nelle sue prime pagine, incredibili super terra et replete ea. I popoli, e in particolare le giovani generazioni, seguono con entusiasmo gli sviluppi delle mirabili ascensioni e navigazioni spaziali. Oh, come vorremmo che queste intraprese assumessero significato di omaggio reso a Dio, creatore e legislatore supremo. Questi storici avvenimenti, come saranno segnati negli annali della conoscenza scientifica del cosmo, così possono divenire espressione del vero e pacifico progresso, a solido fondamento della umana fraternità.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Briciole di Magistero.